ovest di Padalino. Tutto fa Broadway. Una trasmissione di Benedetto Ferrara and Friends.
Ad ovest di Padalino, in cerca del mio destino. La radio risuona forte. Ad ovest di Padalino. Cori dallo stadio, voce contro radio, occhi da bambino, faccia d'assassino, scivolo dai denti. Dentro i vostri letti, segui la mia onda, Dante chiama Londra.
Minuti dopo mezzogiorno, studio acquario di Controradio, Benedetto Ferrara in voce, Roano in regia, oggi vestito col chiodo, c'è cioè un bellissimo chiodo un po' alla molto Ramones sotto al torso nudo, naturalmente poi si è fatto un tatuaggio con scritto Don Antonio, perché lui si trasforma come uno Zelig a seconda degli ospiti che abbiamo. Oggi abbiamo un ospite di cui sono particolarmente orgoglioso, anche perché non si è vergognato di suonare la sigla di Ovest di Padalino, quella di Max Tarocca, insomma, sei amico di Max, e quindi Antonio Gramentieri, Don Antonio, che ha portato gli amici che ci presenterai,
certo.
C'è anche il batterista della nostra sigla. Tu hai, come dire, suonato, sei un chitarrista, diciamolo, Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio, chitarrista blues, contemporary blues, un po' di crossover, insomma fare le cose molto particolari, molto belle. Hai suonato con grandissimi artisti, sono un session man di valore, annuisci, quindi sei una persona convinta della propria autostima, sicuramente potrei dire anche di più, ma e ricordiamo anche, giustamente, poi l'ascolteremo, che c'hai un singolo, che hai un singolone pop infilato, che io ho scoperto vedendo la serie su Vanna Marchi, no? Molto bella, tra l'altro, ha fatto discutere, perché chi dice ma l'avete riabilitata? No, è molto inquietante.
Normalmente chi l'ha detto non l'ha vista.
Ah, ecco, appunto, perché anche la fine è molto inquietante. Madonna. Molto, soprattutto sulla figlia, no? Con lo sguardo della figlia. C'è 5 minuti di te, se non sbaglio, si chiama
così.
Questo singolo che poi ascolteremo. E in questa serie su Netflix, che sì. È Vanna, come direbbe Vanna, dedicata a Vanna Marchi. Allora, stasera tu suonerai. Ora ti faccio parlare, Antonio, non ti preoccupare.
Io non voglio interrompere, stai dicendo cose talmente belle che non vorrei interferire.
Accidenti, no, allora, questo è un programma, abbiamo un sacco di roba, oggi devo essere concentratissimo. Stasera suonerai al Progresso, sì. Farai uno spettacolo dedicato a Antenna, che è una tua esperienza di vita legata alle televisioni private. Te sei sulle montagne, sull'Appennino?
Sì.
Vai.
Io abito a Modigliana, in provincia di Forlì Cesena, ma fino al 22 siamo stati in Toscana, di fatto, per cui ci consideriamo tosco-romagnoli o romagnolo-toscani.
Certo.
E per qualche motivo, proprio in questa terra dimenticata da Dio e dagli uomini, nel 77, esattamente come Controradio, se non sbaglio, nacque uno dei primissimi esperimenti romagnoli di televisione privata. E chiaramente la cosa molto... Io allora avevo 5 anni, per cui semplicemente non ricordo nulla della tecnologia, se non qualcosa delle trasmissioni, però mi ricordo che fu una cosa di cui si discuteva tanto, e un'esperienza che avevamo considerato completamente perduta, fino a quando 2 anni e mezzo fa non sono state ritrovate 100 videocassette.
Pazzeschi.
In una cantina. cioè, pensa che comunque sono di fatto le uniche documentazioni video della storia del paese di quegli anni, una televisione locale telemodigliana che non aveva ancora tutte le malizie e la grammatica, cioè, del cosa fare.
Un po' di ingenuità c'era.
Totalmente, l'ingenuità fra l'altro secondo me è la pietra preziosa che sta andando, che sta diventando più rara, l'ingenuità in arte è da tutelare. Ecco.
Antonio, allora, ovviamente ne parliamo di questo spettacolo, quello che farei stasera. Mi presenti un attimo, prima del primo pezzo, i tuoi sodali?
Certo, qua di dietro abbiamo senza microfono Dennis Mitchell, celebre soprattutto per essere, oltre che con me in milioni di avventure, per essere il batterista e il corista della canzone Ad Ovest.
Di Padalino, che tra l'altro forse è candidato al Grammy, questo non te lo voglio dire, e lui?
E lui invece Domenico Giovannini, che è quello che tecnicamente ha preso questi video d'epoca e ne ha trasfuso il sangue e il sangue esangue in nuova linfa.
Che cosa bella. Va bene, partiamo un attimo perché oggi abbiamo scusami se te sei Emiliano Romagnolo, ma voglio dire, la Fiorentina ieri sera ha vinto 4-0, cioè,
giocavate da soli,
han segnato i due centravanti, cioè noi da zero centravanti improvvisamente due doppiette, una roba, quindi avremo un collegamento abbastanza particolare. Poi avremo Eugenio Finardi per parlare del suo spettacolo a Prato, che farà, parleremo con lui, insomma, poi vi conoscete, quindi vi metterò insieme. The Fly, you too. It's no secret that the stars are falling from the sky. It's no secret that our world is in darkness tonight. They say the sun is sometimes eclipsed by a moon. You know I don't see you when she walks in the room. It's no secret that a friend is someone who lets you help. Pezzo scritto da The Edge, si sente la sua, come dire, vocazione da chitarrista. Chissà cosa ne pensi di The Edge, dei suoi effetti.
È un chitarrista che ha lasciato un segno, magari non è il mio riferimento, però quando un chitarrista comincia a suonare riconosci che è
certo,
lui,
certo,
è
certo.
Già una cosa molto
comunque
importante.
Ti assicuro che se senti me riconosci che sono io
a suonare.
Sì, si riconosce, dice smettila per piacere. Allora, Antonio Gramentieri con noi, con i suoi amici. Parlavamo di cibo, dove andare a mangiare dopo, subito, motivatissimo. Allora, però io adesso abbiamo al telefono un tifoso. Pronto?
Pronto?
Sì, c'è allegria nella sua. Buongiorno, chi è?
Sono Gianfranco.
Buongiorno Gianfranco.
Sì, buongiorno mica tanto, buongiorno faccia.
Che è successo?
Lasciamo perdere, c'è nebbia, freddo.
No, ma vabbè, insomma, però non fa freddissimo.
Io abito in via delle nebbie.
Che è via delle nebbie?
No, via delle nebbie.
Senta, ma però stiamo parlando di Fiorentina, 4-0, sì. Due gol di Jovic, due gol di...
Polemica. Come al solito va tutto male. Come? Io speravo di uscire invece nulla, per l'appunto siamo andati a fare 4 reti. Così sì. Poi magari metti che si va avanti a vedere che succede in campionato, vai.
No, non mi faccia il pessimista, Gianfranco.
Poi comunque in Braga, ragazzi, a parte c'hanno lo stadio, non c'hanno nemmeno le urbe, ma che la
vera quello è vero.
Sembra lo stadio di Padova degli anni 90, che c'entra urbe con le impalcature e fare nemmeno l'Empoli c'ha una roba del genere. Io la parte è più avanti e siamo indietro comunque con la parte, quindi già dallo stadio si deve aprire. Una squadra si chiama Braga, ecco, già il nome
è Braga, insomma,
no. Sì, Braga, già il nome non è che ti ispira, ecco.
Comunque è terza in campionato, 4 gol alla terza in campionato, ha battuto il Benfica due volte.
Vabbè, il campionato portoghese è come l'Axen, non è che c'è, cioè, tipo gli amatori di mercoledì sera, ti vedere. Poi quante saranno 6 squadre? È quarta, ma è terz'ultima, comunque, per segnare doppietta Jovic e Cabral, guarda.
Va bene, Gianfranco, io la saluto, la ringrazio tantissimo.
Io no.
Vuole salutare Antonio Gramentieri, musicista.
Guarda, non so chi sia. No, a me la musica non mi piace.
Come la musica non mi piace?
No, non l'ascolto.
Ma cosa ascolta? Cosa fa?
Io non ascolto i rumori del traffico, ascolto l'atmosfera, non la musica distrae, no?
Beh, anche i rumori del traffico c'è chi ci ha fatto dei dischi.
Non mi piace, sì. Io sono attaccato alla realtà, non mi piace.
Va bene. La salutiamo, buona giornata, no. Buona giornata, buon weekend.
No.
Cosa? Vabbè, arrivederci Gianfranco. Ce n'abbiamo un altro? Pronto?
Pronto?
Oh, finalmente.
Grazie raga, eccoci. Giacca.
Ciao Giancarlo, buongiorno. Grazie.
Troppo forti. Grande Controradio, grande Ferrara, grande ospite, grande Fiorentina. Spettacolo.
Antonio Gramentieri lo conosce?
Sì, certo. L'ho visto una volta ero in vacanza a Los Angeles. Ci siamo incrociati. Suonava là, credo.
Vero.
Lei da dove chiama?
Io chiamo da Via del Sole Splendente.
Ah, Via del Sole Splendente.
Via del Sole, sì, splendente sono gli attici, ecco, un rientrino, io sto su un attimo, perché c'è Via del Sole e poi c'è proprio gli attici, Via del Sole Splendente.
Mi faccia indovinare, nei giorni...
Oggi da qua mi godo tutto il panorama.
Si vede?
Si vede la Corsica, certo, da qua si vede bene, nitidamente la Corsica, e anche un pizzinino d'Elba si scorge bene. Sì, bellissimo ragazzi, una giornata, mi sto godendo, mi sono comprato tutti i giornali per leggere della nostra Viola, e tutti, Corriere dello Sport, Corriere dello Sport Stadio, La Gazzetta, Repubblica Nazione, Corriere Fiorentino, Corriere dei Piccoli, tutto, cioè, ho compreso tutto.
Cioè anche?
Tutto di quello si può leggere di Fiorentina, tutto, non mi voglio perdere una parola, grandi ragazzi, l'impresa, gli eroi di Braga, mamma mia. Che spettacolo.
Beh, insomma, ora
incredibile. No, ora si vola, ragazzi, ora non ci ferma più nessuno. L'ho sempre detto io, Giacca lo diceva, siamo un diesel, ora siamo partiti. Ale!
Bene, noto con piacere che la sindrome bipolare va avanti.
No, io sono sempre stato.
Sì, 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 sì.
La Fiorentina è un diesel, l'italiano fa bene a non scoprire subito le carte, e se no questi ci fermano. Il gioco di italiano si sa, non è macchinoso, è molto cerebrale, quindi fa bene a stare un pochino sulle sue. Adesso che siamo appena in giro di podi, campionato e della Coppa, ora si parte e non ci ferma più nessuno, ragazzi. Cioè,
quindi non ci ferma più nessuno. Quindi è fiducioso.
Non Braga mai visto, siamo nella storia. Nessuno aveva mai vinto a Braga e nessuno aveva mai vinto 4-0 a Braga, credo.
Questo non lo so, però. Comunque sia, per una squadra possiamo dire serenamente che non avevamo un centravanti e in una giornata particolare abbiamo trovato i due.
Se ce ne abbiamo
primo gol di Cabral, bellissimo tra l'altro.
Jovic.
Jovic capocannoniere.
Ora ha detto resto qua e poi ha detto anche Letti Labiale, ha detto e ne fa un monte. Di poi l'ha proprio detto, l'ho letto. si vede la paura negli occhi dei difensori, sa, ieri che si è giocato con mezza gamba, se non lo faceva altri due. Certo,
senta, io la ringrazio.
Non è che si può fare 12, ma contro questa Fiorentina tu ci metti i Braga, tu ci metti il Barcellona, i City, c'è poco da fare, ecco.
Apprezzo l'entusiasmo.
4-0, ma sicuro si lisciavano, vai. Grazie Rocco.
Gianfranco, la ringraziamo tantissimo. Vuole salutare, sì, i nostri, sì, ospiti?
Sì, tutti. Chi c'è dopo? Chi viene? Rolling Stones?
No, c'è Finardi. I Rolling Stones non potevano perché erano alla sagra.
Stavano... Panterese di Fiorentina, anche lui magari scrive un pezzo sugli eroi di Praga.
Buona giornata, Gianfranco.
Grandi, forza Viola.
Grazie Gianfranco. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and boots. It's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding. Basket Case, Green Day, qui su Controradio, Ovest di Paralino, Benedetto Ferrara in voce, Antonio Gramentieri con me per parlare di questo spettacolo che farà stasera al Progresso, no?
Sì.
Però prima io devo ringraziare chi sta scrivendo, ricordo i numeri, il numero per WhatsApp è 342-8104-111. Tra l'altro è già arrivata la Gingi a scrivere, bellissima la sigla di Vanna. Di chi è la voce femminile? Facile la risposta?
Daniela Peroni, che salutiamo caramente.
Bella, bella voce. Tra l'altro sei riuscito a scrivere un pezzo, no?
Sì.
Che cioè un po' anni 60, no?
La logica era quella, recuperare una cosa anni 60 come sonorità, ma dargli un messaggio ambiguo, ambivalente,
certo,
no?
Certo.
Perché in fondo l'amore, ed era un brano strumentale, perché loro non mi avevano chiesto una sigla cantata, è stato nostro azzardo. Una mattina abbiamo aperto la traccia strumentale mentre la stavamo diciamo missando, e mi è venuto da cantare quelle prendimi, rubami sogni e poi vendili. Ho detto Madonna, sono stato visitato dalla musa, perché in realtà in quattro parole era quando tu imbrocchi le parole poi il resto del testo viene da sé, cioè era proprio l'ambivalenza del rapporto di chi si affidava a Vanna, chiedeva di costruire per lui dei sogni, di prenderli e poi lei li vendeva, per cui questo fatto dell'affidarsi e di diventare vulnerabile nel momento in cui ti affidi è una cosa che offriva una pluralità di letture sia dolci che amare, ecco.
Beh, dopo lo ascoltiamo, dopo il notiziario, quando avremo, poi ricordiamo, avremo una breve telefonata con Eugenio Finardi. E voi, i nostri ascoltatori, sono chiamati ovviamente sempre a aiutarmi a concludere una frase, una storia d'amore fra Mirko e Marzia,
sì,
che è un po' l'attualizzazione di Anna e Marco e Lucio Dalla, okay. Molto più, però, molto meno poetica e molto più, come dire, nonsense. Perché oggi praticamente Marzia dice, sapete che quando ci si conosce si prova un amore, lo si misura in varie situazioni. Di solito prima il cinema, perché il cinema impone di stare zitti per 2 ore, 1 ora e mezzo, quindi non ti mette in difficoltà. Poi ci può essere il pranzo, poi la cena, così. Allora lei dice, Marzia dice a Mirko: Mirko, stasera mi porti a vedere Don Antonio Gramentieri al Progresso?
Sta brava.
E lui fa, ma puntini puntini puntini. E qui può nascere qualsiasi cosa.
Lo deve dire l'ascoltatore, non io. Però
sì, no, dovrebbero loro partecipare sempre.
Perché sono chiamati in causa, non posso io dirla.
No, te non lo puoi dire. No, se puoi dirlo anche te. Allora, adesso abbiamo il notiziario, c'erano domande per te: qual è il chitarrista che ha influenzato l'ospite, cioè Gramentieri? Ho visto Gramentieri a Vico Pisano nel 2021. Sei già una star. Abbiamo l'informazione: a Ovest di Paladino torna fra 15 minuti, e voi intanto incominciate pure a finire questa frase, no? Mirko, mi porti a vedere Antonio Gramentieri al Progresso?
Benedetto, visto che dopo cazzeggeremo, posso fare un'unica dedica seria? Perché è un mesetto che abbiamo pianto Jeff Beck, Tom Verlaine e tutto. Sì. Ieri è morto Alberto Radius,
certo.
Chitarrista della Formula 3 di Battisti, uno dei chitarristi che ha fatto uno dei suoni più internazionali che l'Italia abbia mai avuto. Ho la sensazione che non verrà celebrato come gli altri due, ma nella mia personale formazione è stato più importante degli altri due.
Certo.
E volevo ricordarlo.
Certo. Eppure mi sono scordato di te.
Anche.
Come ha fatto, non so. Una ragione vera non c'è. Lei era bella, però. Bene, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. E poi non piangere salame, bla bla bla. L'informazione, ci sentiamo dopo.
Super bonus, la decisione del governo di bloccare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti divide la maggioranza. Forza Italia, non ne sapevamo nulla, così colpiamo i nostri elettori. Sconcerto tra le associazioni dei costruttori. Federlegno, nel giro di poche ore il governo mette in ginocchio imprese e famiglie. Critiche anche da Confindustria e sindacati. Oggi si apre la conferenza sulla sicurezza di Monaco, al centro del summit il conflitto in Ucraina. Il primo relatore sarà il presidente Zelensky. Interverranno anche Kamala Harris, Macron e Scholz. Per la prima volta la Russia non partecipa. Intanto, nella sola giornata di ieri, Mosca ha lanciato oltre 70 attacchi aerei sull'Ucraina. In Europa un detenuto su 3 soffre di disturbi mentali e la causa di morte più diffusa in carcere è il suicidio. Lo denuncia l'OMS, tra le cause sovraffollamento e mancanza di servizi. Anche in Italia nel 2022 c'è stato il record di casi di autolesionismo e di suicidi. Mancano operatori qualificati, non basta somministrare psicofarmaci, afferma l'associazione Antigone. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare Network. La decisione del governo di bloccare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti sui bonus fiscali, decretando di fatto la fine del super bonus al 110%, sta creando sconcerto e preoccupazione tra le associazioni dei costruttori e non solo. Per decreto, nel giro di poche ore, il governo si è assunto la responsabilità di mettere in ginocchio imprese e famiglie, con una decisione davvero incomprensibile e per di più in contrasto con gli obiettivi di efficientamento energetico fissati per il 2030, ha dichiarato Claudio Feltrin, presidente di Federlegno. Critiche anche dall'ANCE, l'associazione dei costruttori di Confindustria, dai sindacati preoccupati delle ricadute in termini di posti di lavoro. Per il PD il decreto rischia di provocare una catastrofe sociale ed economica, furibondi 5 Stelle, padri del provvedimento. Il decreto del governo divide anche la maggioranza di destra, con Forza Italia preoccupata delle ricadute sul suo elettorato di riferimento. Da Roma, Anna Bredice.
Incoerenza e pavidità, la reazione più forte al decreto che da oggi blocca la cessione del credito dei super bonus è quella di Giuseppe Conte, che con i 5 Stelle si è intestato la paternità del super bonus, accettato e tollerato in qualche modo da Draghi nel suo governo, anche se Giorgetti ieri, per farlo digerire agli altri ministri, soprattutto quelli di Forza Italia, ha citato le parole di Draghi l'anno scorso quando espresse la sua contrarietà ai meccanismi della cessione del credito. Ma è passato parecchio tempo da allora e quello che Conte oggi mette in risalto è la promessa non mantenuta di Giorgia Meloni, che in campagna elettorale disse che era pronta a tutelare il super bonus e che sarebbe stata sempre dalla parte delle imprese. Quelle imprese che oggi denunciano il grande rischio di fallimento e di chiusura, 25.000 le imprese coinvolte, con 90.000 cantieri bloccati e 130.000 lavoratori a rischio. Un tessuto sociale, quello delle piccole imprese edili, che appartiene anche all'elettorato della destra, in particolare Lega e Forza Italia. Quest'ultimo è il partito che ha espresso di più lo sconcerto per la norma decisa ieri all'improvviso, senza che ne fossero a conoscenza. Infatti l'integrazione nel Consiglio dei Ministri di quest'ordine del giorno è arrivato poco meno di un'ora prima della riunione. Forza Italia promette di modificare la norma in Parlamento. Il decreto è stato firmato ieri da Mattarella e oggi è già sulla Gazzetta Ufficiale. In sede di conversione è molto probabile che Forza Italia e forse anche la Lega chiederanno modifiche importanti, che si sommeranno anche a quelle che presenteranno 5 Stelle e questa volta anche il PD, contrario alla cancellazione del super bonus. Linea allo studio.
In realtà sulla carta il bonus al 110% resta, ma ora sono i proprietari a dover anticipare i soldi per avere poi la detrazione in dichiarazione dei redditi. Una scelta che penalizza le fasce di reddito medio-basse, ma non i ceti più abbienti. Leonzio Rizzo, docente di Scienze delle Finanze all'Università di Ferrara, intervistato da Giulia Riva.
Questa roba qui, se tu mantieni il 110 dando la possibilità di portare le spese in detrazione, continuano a poterne usufruire quelli che sono capienti, cioè ricchi, ma quelli molto poveri non ne possono usufruire più perché non possono più cedere il credito.
Questa cosa è stata giustificata in sostanza finora dicendo è una forma di tutela per il debito pubblico perché i crediti stavano lievitando eccessivamente. È una giustificazione che sta in piedi?
Ci sono dei conti fatti dall'ex presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio che parlavano di circa 2.000 miliardi occorrente per ristrutturare tutto il patrimonio immobiliare italiano, quindi sono delle cifre da capogiro. Il punto è, questa è una misura che poteva stare ancora in piedi? Probabilmente sì, però voglio dire, chiaro, bisogna ristrutturare il patrimonio pubblico per un discorso energetico eccetera, ma chi vogliamo vantaggiare? È una misura che dovrebbe essere tarata anche mettendo dei vincoli sull'ISEE, cioè io la posso utilizzare se ho un ISEE basso, ok? Ma se ho un ISEE ragionevolmente elevato, la posso utilizzare in modo quantomeno inferiore a quanto la utilizza uno con un ISEE basso. Però questa linea di filtrare l'utilizzo del 110 a seconda del livello di reddito posseduto non è mai passata, ecco.
Il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro questa mattina è stato in procura a Roma per essere interrogato dai magistrati. L'esponente di Fratelli d'Italia è indagato per rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio per le informazioni sul caso Cospito passate al deputato Giovanni Donzelli. Donzelli usò quelle informazioni per attaccare le opposizioni sulla visita in carcere all'anarchico Cospito. Le opposizioni ora sono tornate a chiedere con forza le dimissioni di Del Mastro. Per ora nessuna dichiarazione è arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, silenzio anche da parte del Ministro della Giustizia Nordio, che solo 2 giorni fa aveva tentato di chiudere la vicenda affermando che nessuna irregolarità era stata compiuta. Veniamo alla guerra in Ucraina. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev afferma che nella giornata di ieri la Russia ha lanciato 24 attacchi aerei e oltre 50 attacchi da sistemi di missili a salve sul paese. Nelle ultime ore sono state colpite Leopoli, Sumy, Kharkiv, colpi di artiglieria pesante anche su Bakhmut. Ci sono almeno 9 vittime. A Monaco di Baviera intanto sta per aprirsi l'annuale conferenza sulla sicurezza internazionale. Il vertice durerà 3 giorni, partecipano più di 100 leader mondiali e diplomatici, tra cui la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, il cancelliere tedesco Scholz e il presidente francese Macron, il segretario NATO Stoltenberg e il capo della diplomazia del Partito Comunista Cinese Wang Yi, che ieri era in Italia. Assente la premier Meloni, influenzata. Primo tema in agenda, chiaramente il conflitto in Ucraina. L'evento sarà visto soprattutto come una prova chiave della determinazione dell'Occidente a combattere una guerra che si preannuncia ancora lunga. Il primo relatore sarà proprio il presidente Zelensky. È la prima volta che Mosca non partecipa alla conferenza. Sentiamo Martina Stefanoni.
È la prima volta che la Russia non viene invitata e la prima volta che la conferenza si tiene nel pieno di una guerra in Europa, che sarà per forza di cose al centro del summit sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Un anno fa il discorso era incentrato sulla possibilità che Mosca attaccasse concretamente Kiev, con tanti leader convinti ancora che fosse un bluff. Quest'anno la conferenza sarà costretta a rifocalizzarsi sulle sue origini, l'ordine di sicurezza in Europa. Il presidente francese Macron ha fatto sapere che l'Eliseo evocherà i mezzi per assicurare la sconfitta della Russia e i meccanismi che permetteranno in futuro di garantire la sicurezza dell'Europa. Per la prima volta da tempo, però, il summit tedesco non sarà un incontro tra amici, tra menti simili che discutono su come guidare il mondo, perché la guerra in Ucraina ha cambiato non solo le priorità, ma anche le esigenze. In questo modo si spiega l'attesa con cui si aspetta l'arrivo del ministro degli esteri cinese Wang Yi. Il ruolo della Cina e la sua posizione ambigua sulla guerra, da un lato sostiene l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina, mentre dall'altra mantiene stretti rapporti con Mosca, sono fondamentali in questo momento per Europa e Stati Uniti. L'arrivo del capo della diplomazia di Pechino, però, è significativo anche per un altro motivo. Sarà la prima volta che incontrerà il suo omologo statunitense Anthony Blinken, dopo che la visita a Pechino di quest'ultimo era stata rimandata per l'acuirsi delle tensioni sul pallone spia. Non sappiamo se i due si parleranno, ma la necessità di appianare gli scontri tra i due paesi è sentita da entrambe le parti e mai come ora è importante a livello globale.
Restiamo in Ucraina per raccontarvi la vicenda che coinvolge alcuni reporter italiani che sono stati anche nostri ospiti con le loro testimonianze proprio sulle frequenze di Radio Popolare. Ad Andrea Ceresini, Alfredo Bosco e Salvatore Garzillo le autorità ucraine hanno sospeso l'accredito stampa. Questo, denunciano i giornalisti, comporta l'impossibilità di muoversi liberamente nel paese, specie nelle zone vicino al fronte, e il rischio concreto di essere arrestati al primo posto di blocco. Kiev sembra li consideri collaboratori del nemico per aver lavorato nelle zone sotto controllo dei filorussi. Sentiamo proprio Andrea Ceresini che abbiamo raggiunto a Kiev.
Da 10 giorni abbiamo ricevuto questa notifica che di fatto non ci permette di lavorare. In via ufficiosa giravano voci che ci dipingevano come spie russe, collaboratori dei russi e via dicendo, voci che in tempo e in zona di guerra possono avere conseguenze anche abbastanza pesanti. Noi stavamo a Kramatorsk, siamo rimasti chiusi in casa qualche giorno perché uscire per strada voleva dire rischiare di incontrare una pattuglia, un posto di blocco per farsi chiedere i documenti e magari per farsi arrestare perché appunto l'accredito non è più valido. Siamo venuti a Kiev nell'attesa di essere interrogati dalle SBU, che sono i servizi di sicurezza, interrogatori che noi abbiamo più volte sollecitato perché insomma è una cosa che si può chiarire facilmente visto che non abbiamo nulla da nascondere. Sembra che tutti i giornalisti o molti dei giornalisti che sono stati nel 2014-2015 a raccontare ciò che avveniva nelle repubbliche separatiste Donetsk e Lugansk siano stati sottoposti oggi, a distanza di anni, a questo provvedimento che di fatto gli tappa la bocca. Noi siamo stati a Donetsk e Lugansk come tantissimi colleghi, siamo stati là per raccontare tra le altre cose le miniere clandestine di carbone dove centinaia di operai lavorano in condizioni disastrose e che sono possedute dai leader separatisti, per raccontare i volontari fascisti che combattono con i separatisti, per raccontare molte cose insomma che solo andando là si potevano raccontare. Il fatto che adesso, dopo tutti questi anni, ci venga tappata la bocca a me, a Alfredo, a Salvatore, ma anche ad altri colleghi appunto italiani e stranieri immagino, è un fatto di una gravità sconcertante.
Torniamo in Italia, la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere Geo Barents è entrata nel porto di Ancona, tra poco inizieranno le operazioni di sbarco per i 48 migranti salvati al largo delle coste libiche, tra cui 9 minorenni. Ieri l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha criticato il decreto del governo sull'ONG, affermando che punisce sia i migranti che chi cerca di aiutarli. Il decreto ora è al Senato per essere convertito in legge entro il 3 marzo. Un prigioniero su 3 in Europa soffre di disturbi mentali e la causa più comune di morte nelle carceri è il suicidio, con un tasso molto più alto rispetto alla comunità esterna. L'allarme arriva da un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha analizzato gli istituti penitenziari di 36 paesi dell'Unione e che denuncia che il 32% dei reclusi soffre appunto di disturbi di salute mentale. Tra le emergenze sollevate, il sovraffollamento e la mancanza di servizi di salute mentale. Michele Miravalle, coordinatore dell'Osservatorio Carceri di Antigone.
Una prima questione da porre è che cosa si intende per salute mentale in carcere, perché la percezione che abbiamo è che in alcuni casi vengano etichettati come questioni di salute mentale, questioni più di problemi di convivenza, di adattamento ambientale, soprattutto in strutture più grandi, più difficili, con le condizioni igienico-sanitarie e strutturali più precarie. Al netto però di questo, certamente la questione c'è, non è un caso che il dato dei suicidi nell'autolesionismo lo scorso anno sia stato tra i più alti della storia del penitenziario in Italia, è la spia di un disagio molto diffuso in tutte le strutture italiane senza grandi eccezioni. C'è un problema di presenze di operatori della salute mentale all'interno degli istituti penitenziari. Abbiamo proprio difficoltà ad avere operatori qualificati che possano porre in essere modi di affrontare la questione salute mentale che non siano solo quelli della somministrazione di psicofarmaci. Abbiamo una rilevazione che ci dice che il 40% di persone detenute in Italia fa uso regolare di psicofarmaci. Un approccio corretto non dovrebbe limitarsi alla terapia farmacologica, ma dovrebbe provare a lavorare sulle cause del disagio e anche ad utilizzare strumenti diversi, di attività di socialità, tutta una serie di attività che vengono fatte nel mondo libero, ma di cui in carcere si fatica a vedere l'ombra, ecco.
In Perù è ancora in vigore lo stato d'emergenza imposto dal governo per le imponenti proteste di piazza scoppiate in dicembre con la deposizione dell'ex presidente Castillo. Oltre 50 i manifestanti rimasti uccisi finora. Durante la repressione delle manifestazioni, l'esercito e le forze di polizia hanno usato illegalmente, in modo indiscriminato, armi letali e altre armi potenzialmente letali nei confronti della popolazione, soprattutto contro nativi e contadini. Lo denuncia Amnesty International al termine di una ricerca sul campo iniziata il 29 gennaio. Sentiamo il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Nuri.
A prima vista sembra che sia stata in quei due mesi terribili una repressione generalizzata, con esercito e forze di polizia che hanno utilizzato la forza mortale come prima strategia per sedare le manifestazioni e disperderle. Però a guardare meglio, ed è quello che ha fatto la nostra missione di ricerca, questa repressione è stata molto mirata, al contrario, cioè ha colpito nelle regioni dei campesinos, ha colpito nelle regioni dove la maggioranza della popolazione è nativa, e dunque è stata una repressione ispirata da un razzismo che è strutturale, sistemico, storico in Perù nei confronti dei gruppi più vulnerabili. Sono tanti gli episodi che abbiamo messo sotto osservazione, in totale 46, ma potrebbero essere molti di più. Di questi 46, 12 uccisioni di manifestanti dovute all'impiego di armi da fuoco, quindi si è sparato spesso per uccidere quando non c'era necessità. Sono state usate armi letali in contesti in cui non ce n'era bisogno, arresti di massa, impedimento ai soccorritori di prestare le prime cure ai feriti, attacchi ai giornalisti, minacce, maltrattamenti, anche casi di sparizione. La repressione è stata più massiccia nelle zone abitate dai nativi e dai contadini, ma quelle zone poi sono le più povere, sono quelle in cui ci sono meno servizi, il che ha fatto spesso la differenza nella qualità e nella tempestività dei soccorsi.
E alle 12.46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Omar Caniello. Alle 13.30 al prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Ad ovest di Padalino, tutto fa Broadway.
take a little piece of my pain. Maybe you can make it all feel the same. Maybe you can burn this night in my brain. Maybe you can find someone else to blame for all this pain. Maybe,
maybe,
maybe. Maybe you can tell me about your worst fear. Don't say it out loud, whisper in my ear. Ain't never felt nothing like this here. Maybe you can see things a little more clear. Dry away your tear. And I love you are just three words that are overused when we're talking. Love and friendship situation get confusing so often. Maybe I should give this woman my name, a piece of my pain. Maybe,
maybe,
maybe. Maybe we could talk about all my dreams. Watch them all come apart at the seams. Sometimes when it rains, it really teems. Sometimes they cut diamonds with laser beams. Whatever that means. And I love you are just three words that are overused when we're talking. Love and friendship situations get confusing so often. Maybe I should give this woman my time.
Eccoci qua, allora siamo tornati in diretta dopo Everlast con Maybe e Antonio Gramentieri è qui con me e con i suoi amici. Antonio stasera, ricordiamo che suona, Don Antonio fa questo spettacolo Antenna al Progresso in via Vittorio Emanuele, poi insomma ne parleremo ancora, abbiamo un bel po' di tempo, però adesso abbiamo un ospite che quasi mi emoziona. C'è? Ce l'abbiamo? Eugenio Finardi? Mi senti?
Salve, ciao!
Ciao, ciao! Sono in studio con Antonio Gramentieri, che tu conoscerai.
Abbiamo suonato, sì,
certo,
un paio di volte, ciao.
Prima.
Ha suonato con tutti lui, con tutti i grandi, quindi anche con te.
Ciao Eugenio.
Ciao.
Senti, grazie innanzitutto di essere qui con noi. Questo è un programma un po' surreale, insomma si parla di musica, si parla di molti nonsense, ma in questo caso un senso c'è, anche molto pragmatico, perché tu vieni a suonare a Prato, se non sbaglio, giusto?
Sì, vengo al Teatro Politeama a Prato con Eufonia, con questo progetto
nuovo, sì,
che è nuovo ma appunto che anche molto diverso, una cosa che non si fa dai tempi del prog, ecco, ma solo che è ancora più esagerato che nel prog.
Certo, questo, certo.
Questo flusso continuo di musica.
Tra l'altro, cioè, tu suoni con un pianista e un sassofonista, giusto? Siete in trio, dico bene?
Sì, ecco, non sono miei accompagnatori, ma miei compagni di viaggio, assolutamente altrettanto importanti.
Ecco, e reinterpreti, diciamo, in questo flusso, chiamiamolo flusso questo spettacolo, anche cose, sì, cose, posso dire, come dire, abbastanza storiche, perché io quando riascolto Diesel mi emoziono sempre, le canzoni che ti hanno fatto conoscere negli anni 70, ricordiamo che Finardi insomma ha fatto dei pezzi anche musicalmente, no? cioè io penso alle tastiere di Diesel, tra l'altro ti ho visto, scusa se...
solo di Pariselli è diventato storico.
Esatto, un assolo storico di... bellissimo, tra l'altro scusa questo inciso, ma io mi ricordo un tuo concerto al Palasport in Via Deia, il vecchio Palasport,
sì.
E mi ricordo di un grande musicista che si chiama Stefano Cerri, che suonava con te, il figlio di Franco Cerri, che è anche l'omino del Biopresto, se vogliamo ricordarla tutta, ma un grande chitarrista jazz. Sì.
Che nessuno si ricorda più quella pubblicità, è stranissimo, cioè, parlavo l'altro giorno appunto con un giovanissimo, un 35enne, e gli ho detto, sai, il figlio dell'uomo in ammollo, l'uomo in ammollo.
Sì.
Non sapevo cosa.
Io la ricordo bene, mi dava una gran claustrofobia, avevo paura che si alzasse l'acqua.
Vedere Stefano lo imitava, facendo finta però di farlo in finlandese, prendeva un pezzo di cartone, lo ritagliava, un pezzo di una scatola, si metteva dentro e faceva, guarda, siccome era identico a suo padre, era,
sì, è vero.
Morivamo la sera in albergo dopo i concerti, proprio era, cioè, ma veramente da star male da ridere, perché eravamo ben allegri già di partenza, diciamo.
Senti, ci vuole molta, molta curiosità, no? Per attraversare il tempo cercando strade, cercando anche di relazionare se stessi con la propria poetica e con la propria musica, quindi c'è sempre un'evoluzione. Io vedo, noto nel...
Scusa se ti interrompo, è anche una certa condanna, perché se ci pensi, quelli come me, non so, De Gregorio, Bennato, siamo legati a un'epoca e a delle canzoni di quell'epoca, ma siamo andati avanti a scrivere e a produrre, però molti continuano a fare riferimento a quello, al punto che io per esempio a un certo punto ho preso la decisione di non stare lì a preoccupare di scrivere cose nuove, magari cercando di inseguire tempi che obiettivamente non vogliono essere capiti da uno della mia generazione, no? È come se, non so, il maestro cinico Angelini fosse venuto ai tempi della musica ribelle a cercare di farla, cioè,
certo,
non avrebbe avuto senso, no? E quindi invece ripercorro, uso le mie canzoni come canovaccio,
sì,
per delle improvvisazioni, per dei giochi, per cantare l'oggi usando riferimenti, non le parole, in fondo le canzoni che conosciamo diventano, cioè sappiamo già cosa dice il testo, quindi non abbiamo bisogno di ascoltare il senso lo conosciamo già, ci arriva e possiamo abbandonarci a questo senso più profondo, cioè al sentire, come dire, è come la pensare o meditare, no? Cioè, c'è un...
Certo. Antonio vuole farti una domanda.
Sì, ti chiederei una cosa, Eugenio, non è che un certo tipo di canzone, visto che io e te quando abbiamo suonato insieme abbiamo suonato blues fondamentalmente, tu sei uno dei pochissimi cantautori italiani che è perfettamente credibile anche in quel contesto, non è che la canzone possa cominciare, no, la canzone...
Le cose che faccio parallelamente, sto proprio contattando Vallicelli in questi giorni perché abbiamo... In Svizzera ci hanno comprato delle date di blues.
Bisogna andarci in qualche modo, bisogna fare. Vallicelli è sempre in mezzo ai nostri discorsi. Però dicevamo il blues, il jazz, tutto sommato, la canzone che è nel disco è il primo, diciamo, è una delle tante versioni possibili. Poi continua a evolvere nel tempo, a essere interpretata a seconda di come cambiano i musicisti, di come cambia chi l'ha scritto. Forse la canzone tua possa avere quel tipo di anima, in fondo.
Certo, è quello il senso. Cioè, in fondo, anche musica ribelle, extraterrestre. Cioè, musica ribelle aveva a disposizione Calloni, Bullen, Lucio Fabbri e Fariselli. E io alla chitarra ritmica acustica, no? Ed è venuta fuori, quindi ho usato al massimo quei musicisti, no? Con pochi pezzi privilegiano la ritmica quanto musica ribelle, no? Certo. Poi invece tra extraterrestri invece avevo a disposizione Stefano Cerri e Mauro Spina, che avevano un atteggiamento diverso. Extraterrestri è il primo singolo italiano che ha due bassi e un solo di basso addirittura, no?
Cioè, du 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 du.
Sì, ma e poi in mezzo con il phaser, con tutte le cose, cioè a seconda dei musicisti che incontro io mi adatto, invece che chiedere a loro di obbligarvi a fare la musica come la mia musica, come l'ho sempre fatta, lascio che loro la facciano come la farebbero loro e poi mi ci impido.
Ok.
È anche molto rispettoso dei musicisti, è bello.
Eugenio, Eugenio, cioè, è la cosa più bella del mondo. Cioè, per me eufonia, mettiti dal mio punto di vista, a parte che, ok, per te in sala sono il protagonista che canta, ma per me musicista, io sono sul palco accanto a uno Steinway Gran Coda con un musicista fantastico come Mirko Signorile che suona, e dall'altra parte dello stereo cioè i commenti di sassofono. E cosa vuoi? Io ci metto, io canto dentro. È un privilegio spaventoso.
Eugenio, scusami, l'ultima cosa, ricordando che sarà in concerto il 19, domenica 19 al Politeama di Prato. Quindi gli ascoltatori, se vogliono andare a sentire Eugenio Finardi in eufonia, questa diciamo un po' prog, ha citato il prog, quindi tutto, tra l'altro
suite, per il prog, questa è classicheggiante, ma anche jazz, cioè, è ispirata dal concerto di Colonia di Jarrett.
Vabbè, disco storico. Senti, l'ultima cosa, velocemente, anche se la parola non ispira massima sintesi, non è complessa. C'è una parola che rientra spesso negli ultimi anni tuoi, ultimi, insomma, da un po' nella tua musica, nel tuo presentarti, che è la spiritualità.
Che per me io la intendo in senso laico, cioè.
Ok.
Più che spiritualità è trascendenza, cioè io credo nella perché per superare, oddio, bisogna usare parole oramai desuete, ma l'avidità e l'individualismo del capitale, noi viviamo in una società oramai dominata dal, certo, dal capitale, dall'economia, lo si può fare solo trascendendo, cioè entrando in uno stato, privilegiando altri, la ricerca di altri stati d'animo, no? Invece che la bulimia, il denaro alla fine non dà realmente soddisfazione, no? Per assurdo i giocatori che appunto hanno come droga il denaro godono a perdere.
Vabbè, è vero, no? È vero.
Ecco, quindi,
è vero. Me l'hanno detto.
E quindi io no, questo ho sempre scelto di privilegiare l'aspetto come altri, cioè essere musicisti è un po' una condanna, cioè hai la scelta che o diventi una specie, poi adesso anche se ci pensi la fama richiede quasi di diventare un cosplayer, un hai presente?
Un
fumetto,
sì, cioè, sì, sì.
Molti sembrano, sai, quei personaggi di Disneyland che fanno Pippo, Pluto, capito?
Sì. Cioè, disegnato, se ti disegnano in quel modo.
Come, sì, non si è più esseri umani veri, no? Non si è più. È disumanizzante un certo tipo di successo.
Eugenio, io ti devo salutare, voglio ringraziarti perché sei un musicista che stimo tantissimo, averti ospite per me è un onore. Ricordiamo che suoni al Politeama il 19 sera, e quindi insomma tutti i nostri ascoltatori sono invitati, anche perché tu, oltre ad essere un musicista, tutti ti riconosco anche il fatto di essere una bella persona, intesa nel senso che ha da comunicare delle cose belle e
sempre.
Beh, questo mi permetto.
Quanto mi girano.
Sì, sì, ma io non t'ho mai visto girato, quindi sai, la fortuna. Infatti Gramentieri ha fatto una faccia come dire.
Non è vero.
anche gli, le avrei detto qualcosa quando suonavate insieme?
No, sul palco Eugenio si fa rispettare senza grida. Ho suonato anche con gente che gridava.
Sì, sì. No, ma scherzavo, comunque è una persona profonda,
blues,
profonda.
Noi ci siamo, cioè nell'ambiente del blues è tutta un'altra cosa, cioè io lì mi considero, cioè, non c'è Finardi lì, cioè.
Sì, insomma, sei lì, ti consideri fortunato a suonare. Ok. Eugenio, grazie di cuore e buon concerto.
Grazie
a Prato.
A voi, ci vediamo domenica.
Ci vediamo domenica.
Ciao,
grazie.
Eugenio, speriamo di vederci presto.
Ciao. Vabbè, dai, sei contento? Hai ritrovato?
Certo.
Ma io scherzavo, quando ho detto vai la persona. No, perché i musicisti hanno sempre un rapporto poi sul palco, nelle prove. Conoscono cose che uno da fuori non conosce.
No, i band leader sono una croce, una delizia essere band leader.
È una sfida. Senti cosa riascoltiamo adesso. Senti.
C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Il suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza. O extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. Oh extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh extraterrestre, vieni a pigliare, voglio tornare per ricominciare.
E inutile che cerchi di scappare dal mondo, tanto il karma è tuo, te lo devi cambiare, ti segue ovunque. Questo è un po' il concetto di extraterrestre, cioè la fuga. Era un periodo, tra l'altro, in cui si scappava molto di casa.
Sì, sì, oppure si scappava anche stando fermi.
Sì, no? Si scappava. Allora, ringraziamo Eugenio Finardi, ricordiamo il Politeama a Prato. Il 19 sera, domenica? Sabato? Cos'è il 19?
Beh, almeno non ci facciamo
domenica?
Temevo fosse stato.
C'è uno lucido in questo studio?
No.
Niente, non c'è verso. Anche te, Roano, niente da fare. Allora, sono arrivati un po' di messaggi. Allora, Eusebia dice: Eugenio Finardi, un mito, non diventare grandi mai, il mio inno. E continuare a giocare, a sognare e lottare. Testi e musiche mai banali. Maestro. Allora, poi abbiamo un saluto al grande Eugenio. Ciao Ben, ci dice un amico che tra l'altro tifosissimo. Ieri chiedevamo al mentalista di mandare un influsso positivo alla Fiorentina, ci ha segnato, cioè, più di così cosa possiamo pretendere. Abbiamo un vocale, anche perché abbiamo chiesto a Mirko e Marzia, in tutto questo oggi c'è, cioè, tutta questa gente in questo studio. Mirko e Marzia, lei gli dice: andiamo a vedere Gramentieri al Progresso, e lui dice: ma capito? Potrebbe rispondere qualsiasi cosa. C'è un vocale?
La volta se Marta si ci fotto, tanto guarda, anche se la succio finì Vix Vaporub.
Questo è classe. Scusa, abbiamo gli ascoltatori psichedelici, Antonio. Lo sta, c'è sempre sta storia del Vix Vaporub. Allora, Antonio.
Eccoci.
Allora, sì, scusami. Ti ho invitato, Eugenio, ho detto metto insieme due musicisti che poi si conoscono e quindi mi divertiva la cosa.
Certo, è stato un piacere.
Poi si è capitato anche nel giorno in cui i nostri centravanti hanno fatto una doppietta. Quindi
vedo che non riuscite a andare oltre.
Non puoi capire cosa significa per noi. E allora, Antenna, tu fai questo praticamente, scusami, introduco un attimo, riassumo. Sono state trovate queste cassette.
100
cassette. Che racconta, sono tre quarti di pollice, cosa sono?
Allora, questo chiederei a Domenico, quelle originali sono?
Le originali sono in a bobina, addirittura una bobina magnetica, una primissima videoregistrazione in bianco e nero a bobine, quindi poi furono riversate in un formato ormai anche quello scomparso, che è il Betamax.
Il Betamax.
E da lì, da quel riversamento le abbiamo recuperate, perché recuperare dall'originale in bobina è molto più complesso, molto più, però
certo,
si può fare.
Quindi praticamente questa è una delle prime televisioni private italiane, immagino, no?
Italiane sicuramente, comunque della primissima
Telemodigliana, sì. Che è bellissima, un film, questo è un film.
Infatti è un film, questo libro è il diario di produzione di un film, di un documentario.
Ecco, un documentario, perché insomma riscoprire come veniva fatta tra la televisione, no, di paese, però insomma ci vuole sempre un famoso visionario.
Il televisionario.
Il televisionario. Quello che immagina. E poi cosa c'è qui dentro?
In questo caso il televisionario lo dobbiamo ricordare perché non c'è più, si chiamava ancora per noi Pier Antonio San Giorgi, ed era un elettrotecnico con le mani e la testa molto svelte che aveva avuto quest'utopia. Rispetto a quanto dicevi, Benedetto, la cosa curiosissima è che loro tentarono l'avventura della televisione senza avere la grammatica in mano di cosa doveva, cioè una volta che loro hanno messo su il ripetitore 18 metri su un tetto,
certo,
non c'erano le idee chiare su poi cosa dovessero essere i programmi, perché non c'erano ancora neanche abbastanza televisioni locali da copiare. Dovevi inventarti, la loro idea era documentare la vita del paese e magari fornire qualche servizio alle aziende o ai ristoranti per provare. Infatti dopo pochi anni si chiamarono televisioni commerciali, ma allora ancora no. La cosa bella è che il servizio, ad esempio, sulla festa del tortello, che di lì a poco diventerà uno spezzone di 15 secondi all'interno di un servizio dello giornale, per loro era un piano sequenza di un'ora e mezzo alla festa del tortello.
Beh.
E se dal punto di vista televisivo era una cosa molto lenta, dal punto di vista di riguardarselo adesso, 40 anni dopo, eccetera, e ti fa rivivere un momento della vita di paese, ma non solo. Posso andare avanti ancora un po' oppure?
Sì, sì.
Perché questo, tu che sei di un'epoca leggermente precedente alla mia, cioè quel momento lì, loro hanno acceso la telecamera perché avevano investito sulle tecnologie per loro passione, ma fermano l'Italia, la fotografano, anzi la cine riprendono, esattamente nel passaggio fra i 70 e gli 80, che è un passaggio chiave. Loro l'immagine per me è mossa anche quando è ferma, perché quello è il passaggio fra i 70 e gli 80, fra il bianco e nero e il colore, fra quello che rimaneva dell'Italia un po' contadina e l'Italia degli anni 80, che era già tutta un'altra cosa. Tu vedi nelle riprese sono ancora i vecchi col cappello, come si faceva nelle campagne, certo, quando uscivi, certo. Ma ci sono già anche gli hippie nella versione modiglianese di allora, cioè c'è veramente un cultural clash, per dirlo all'americana, uno scontro, una sovrapposizione culturale quasi casuale fra due mondi che si stavano dando il cambio, no?
Sono molto curioso di questo tuo spettacolo che farai stasera al Progresso, perché insomma ci saranno immagini, ovviamente.
Sì,
no?
Lettura, immagini e musica. Io la chiamo lettura ritmica, è nata come una lettura ritmica. Siamo io un batterista, io la chitarra la suono solo in alcuni momenti.
Batterista però... è lui?
Sì, è Dennis Valentini, detto il Mitchell questa sera.
Il Mitchell che ha suonato nella sigla di Ovest Padalino, ricordiamo, insomma, sono momenti più bassi, ma comunque propedeutici.
Però l'immortalità va conquistata in una maniera o nell'altra, come il paradiso, questo forse è stato.
Ascolta, io adesso vorrei, giusto per andare sulla tua versione più pop, ok? Sì. La versione più pop, ascoltare 5 minuti di te. Perché questo è un pezzo tuo, suonato sì. Da te, composto da te. Che ti devo dire?
Questo
sei,
è.
Sei bravo, Antonio, sei bravo.
Prendimi, rubami i sogni e poi vendili. Guardami, lo sai che io voglio crederti. Fortuna per me. Prendimi, prendimi ancora. Guardami, carezza il cuore, poi scordami. Provaci, se ancora tu vuoi sorprendermi. La fortuna se c'è, 5 minuti di te, rubami, rubami i sogni, prendimi, guarda. Che io voglio crederci, fortuna per me, 5 minuti di te. Vendimi, vendimi i sogni.
Pensare che io, guarda, ho ordinato le alghe. Le alghe.
Adesso le ha ordinate perché
per ingiovanirmi.
Non so se le venda più lei.
No, scherzo.
So che ha avuto qualche problema.
Sì, sì, sì. Comunque, 5 minuti di te, scritta da Antonio Gramentieri, con la voce di
Daniela Peroni. E i Graces, che sono toscani, fra l'altro Luca Giovacchini e Piero Perelli.
Okay.
Alla batteria e l'altra chitarra, Nicola Peruc alle tastiere e Roberto Villa al basso qua.
Perfetto. Quindi questa, comunque, andate a vedere se non l'avete vista. Il documentario su Vanna Marchi su Netflix, Vanna, perché oggettivamente è bello. E poi guarda, posso dire una cosa? Io te la dico perché.
Dimmela.
No, io l'ho visto tipo, era al mare, l'ho vista a letto, no? Sai, sì. Quando cominci una cosa lo vuoi finire?
Sì.
E quando ho visto alla fine di Antonio Gramentieri, io ti avevo conosciuto già, io ero molto orgoglioso. Cioè, mi sono sentito, ho detto, ma io lo conosco questo, capito? Poi ho visto il Mago del Nascimento, mi sembrava Igor, un giocatore della Fiorentina,
okay,
è uguale, ovviamente sono due cose completamente diverse. Allora noi abbiamo chiesto, Mirko, mi porti a vedere i Gramentieri stasera? Aspetta, qui ha risposto Tiago, ma amore, ci sarà anche Pippo Bosè? E vabbè, questa sono cose nostre queste,
cose vostre.
E poi c'è la Gingi, che ha un po' questa cosa. Bellissima la sigla di Wanda, ma di chi è la voce femminile? L'ha già chiesto. Se va a vedere Antonio Gramentieri, Massi Limona?
Ma io sono disponibile.
Allora, perché Gramentieri mi inquieta un po'.
Addio.
Perché se no pensavo più a uno slargo con vista sopra Fiesole, birretta, Spinello e musica.
Beh, possiamo unire le due cose. Sì. Prima suoniamo, poi andiamo nel sopra Firenze.
Oppure fate il contrario e poi va a suonare.
Quello. Ma per uno spettacolo come stasera potrebbe anche funzionare.
Comunque, io vi invito ad andare a vedere Don Antonio al Progresso, insomma, lo spettacolo.
Ma ci siamo sempre andati con Sacri Cuori prima e con Don Antonio a fare dei concerti, diciamo. Qui abbiamo passato tutti degli anni un po' strani, no? Io li ho vissuti particolarmente male per mille motivi, che sono anche abbastanza in linea con quelli che Controradio ha più volte portato avanti. Il tema è che volevo ripartire con qualcosa che fosse veramente molto identitario.
Certo.
Non solo andare a proporre un repertorio, ma andare a raccontare di nuovo una storia. Questa storia ci è piovuta in testa e mi fa piacere raccontarla.
Bene, adesso metto una cosa che non c'entra assolutamente niente. Niente, niente. Romano, wake up. Cioè, Neo Malig, cosa c'entrano? Niente. A me piace questa cosa.
Erano la musica che ascoltavamo quando Telemodigliana già era verso il viale del tramonto, ma io queste me le ricordo bene.
Don't You Want Me. Vi ricordate altre canzoni di Human League? Io personalmente.
Sono
no.
Legati ai limoni di cui parlavo.
Che dico, vi ricordate altri pezzi? arriva uno e dice sì, e infatti il mio amico qua ha detto Human, è vero, na, 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 na,
na. Bellissimo
Human League, Don't You Want Me. Antonio Gramentieri con me, c'è un messaggio della Gingi che è una ragazza straordinaria che dice: grande Antonio Gramentieri, non ti conoscevo, ma tra la parlata romagnola che adoro, il senso of humor che ha, mi ha incantata. Ferrara, tutto quello che porti ad ovest di Padalino diventa diamantato. La sbaglierai una mossa prima o poi? Se vuoi ti faccio la lista.
Però prima di diventare diamanti bisogna diventare cenere, se ben ricordo, proprio nel processo.
Io sono rimasto quello.
Prima incenerisci.
Lo so. Allora, tra poco abbiamo anche i nostri amici di TIFF. Vedi, un po' di ragazzi ci vogliono.
È già cambiata l'atmosfera dello studio, infatti.
C'hanno l'entusiasmo. Che non entrano in questo studio oggi perché non c'è posto. Cioè, siamo in overbooking qui.
Perché siamo obesi.
Sì, lo riempiamo, diciamo.
Sì, ne ho viste di peggio.
Lo riempiamo. Poi c'è Darkness, mi dicono, c'è sempre quello del Human League fans.
Per me l'unica Darkness è quella On the Edge of Town.
Posso stringerti la mano?
Il primo disco che ho ascoltato ossessivamente.
Allora, ti posso dire che Darkness On the Edge of Town, per me è il top del boss.
Beh, certo,
è il top,
indiscutibilmente
è il top. No, tutti la pensano così.
Io quando ero piccolo, io sono diventato musicista, per così dire, perché quando sentii Badlands la prima volta, ero ancora a casa dei miei genitori, ovviamente col giradischi, quello che c'era, l'ascoltai 18 volte consecutive, le contai, ogni volta che finiva la rimettevo da capo, perché c'era qualcosa che mi parlava di quello che volevo fare in maniera molto diretta, diciamo. È stato un battesimo.
Sì,
sì.
Vabbè. Darkness, ognuno ha i suoi dischi del cuore, poi comunque, al di là del valore, però in quel caso corrisponde, perché poi secondo me il disco più maturo di Springsteen. Ci fai segno così, perché adesso mettiamo un pezzo di Pox, insomma, che parla d'amore ed è molto molto...
Beh, comunque come anni ti sei tenuto un po' nella nostra area.
L'ho fatto per te, sai, io sono... In realtà volevo fare un programma di trap, ma non me la sono sentita. Questo pezzo si chiama Love You Till The End, quindi ti amerò, insomma, sempre, sì. Ed è un pezzo dolcissimo, molto molto dolce, dei Pox, Ovest di Padalino. I just want to see you when you're all alone. I just want to catch you if I can. I just want to be there when the morning light explodes on your face, it radiates. I can't escape, I love you till the end. To tell you nothing you don't want to hear. All I want is for you to say, oh, why don't you just take me where I've never been before. I know you want to hear me catch my breath. I love you till the end. Till the end. Adesso il mio obiettivo è riassumere tutto, perché ho veramente due minuti per mille cose. Ricordiamo Antonio Gramentieri che è qui, te che sei l'uomo che ha trovato le cassette. Sì. Per questa cosa di Antenna ne parliamo, ma prima do la linea, veramente dovete essere sintetici, a Pier Giovanni e a Lucia di TIFF, This is Florence, piattaforma diciamo social di Controradio in informazione. Prego.
Ciao Benedetto, buongiorno.
Ciao. Di cosa parlate oggi?
Ma oggi parliamo di Airbnb e quindi di questa esplosione in massa negli ultimi anni degli affitti a Firenze, passati da 7.500 a 11.000 negli ultimi 4 mesi del 2022, quindi esplosa, e del comune che vuole in qualche modo regolamentare con la legge nazionale l'esplosione, anche perché il fenomeno è determinato dal fatto che pesce grande mangia pesce piccolo. Ci sono sempre più grandi host che posseggono praticamente tutti gli appartamenti a Firenze. Dall'altra parte c'è che nelle casse del comune, dei comuni entrano tanti soldi, quindi determinati dagli affitti. Quindi c'è questa cosa.
Vabbè, un argomento riguarda tantissime persone, quello di Airbnb, e poi anche di Firenze, no? Di quello che Firenze sta, la mutazione di Firenze negli ultimi anni. Lucia.
E soprattutto proprio prendendo spunto dalla notizia di Andrea, io ho affrontato invece la vendita degli immobili di extra lusso che c'è a Firenze, perché è aumentata del 50% rispetto agli anni scorsi, e quindi questo fa notare quanto effettivamente il mercato si stia aprendo, e soprattutto si stia aprendo nei confronti degli stranieri.
Eh beh sì, questo sì, gli investimenti stranieri, insomma, anche questo è un tema molto interessante che parla proprio della metamorfosi di Firenze. TIFF, piattaforma social, grazie Pier Giovanni, grazie Lucia.
Grazie a te.
Li cambio nome tutti i giorni, scusa, lo faccio più o meno apposta. Allora, Antonio, grazie di essere stato ospite.
Grazie a te, grazie a te.
Adesso ti mando a mangiare in un posto che non ti deluderà. Grazie, caro Domenico, e grazie al batterista, che come tutti i batteristi è stato dietro e non ha nemmeno parlato, che difficilmente cantano. A volte cantano, tipo Phil Collins, ma ce ne sono altri sopra. Don Alley. Allora.
Lui non voleva nominarlo, però va bene. Ho un problema grosso con loro io.
Sì.
Grossissimo, non li nominiamo.
Va bene, allora, stasera Antonio Gramentieri con Antenna e Domenico
Giovannini e Dennis Mitchell alla batteria, performance, lettura ritmica, musica, Ricchi Premi, Cotillon.
Bene.
E video.
Insomma, siete un programma, uno spettacolo multimediale.
Sì, però anche con la curiosità e con siamo equilibristi su un filo, non andiamo lì a recitare un copione, ci mettiamo in gioco.
Sì, ma poi temi semplici, avete le facce di gente che si mette in gioco, così, sì. No? Anche questo è un programma in cui mi sono oggettivamente, nel mio piccolo, messo in gioco. Grazie per la sigla, grazie per aver suonato la sigla.